mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Lo sappiamo tutti a memoria, vero? Prima Giovanni 3,16 lo sapete a memoria? Prima Giovanni, cioè la prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Questo non si sa a memoria, vero? Neanche io. Ve lo leggo. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Questo non ci è rimasto impresso, vero? Sì, eh? Sì. 3,16 è come quell'altro, solo invece di essere nel Vangelo e nella prima epistola. Siamo propensi a ritenere quelle cose che ci gratificano, che ci fanno piacere. Diceva un predicatore, ora non voglio dire il nome perché non sono sicuro che sia di ricordarmi giusto, però insomma una persona, un servo del Signore veramente, che ha fatto tanto e diceva, riferendosi alla tendenza a ritenere appunto quello che c'è di buono direttamente per noi nella parola di Dio, diceva: c'è un'altra Bibbia, quella che non avete sottolineato. Riflettete su quello che non avete sottolineato, perché è importante come quell'altra, come quella sottolineata. E in effetti è così, è tutta parola di Dio, anche quando ci sono dei lunghi elenchi di personaggi, di genealogie, di numeri di persone facenti parte di varie tribù, anche tutte queste cose qui sono parola di Dio, è importante che ci siano queste cose qui. Possono al momento o in certe situazioni non essere necessarie che ci diano, come dire, sollievo, ma sono importanti lo stesso. C'era un predicatore che doveva predicare in una comunità e uno dei fratelli invitò un suo amico, dice: guarda, c'è un buon predicatore, vieni, che tu ha modo di ascoltare un buon messaggio della parola di Dio. Quest'altro ovviamente non era credente e lui lo invitò proprio perché sentisse un messaggio da questo predicatore che veniva di fuori. Succede spesso quando c'è un predicatore di fuori, c'è sempre qualche persona in più che viene invitata perché ascolti quello che questo ha da dire. E per l'appunto questo predicatore lesse nei primi capitoli della Genesi, quando parla appunto della genealogia dei primi personaggi. Adamo visse fino a, generò figli e figlie e morì, e poi dopo Adamo tutti gli altri, e lesse tutto questo qui e fece un discorso insomma neanche molto appariscente, almeno per quello che questo fratello che aveva invitato l'amico, insomma, ci rimase male. Dice: ma vada, ha tirato fuori questo brano che non ha niente di, insomma, di importante, niente di valido da dire. Invece questo suo amico riflette su una cosa, che dice: quello campò 900 anni e morì, quello campò 920 anni e morì, quello campò 915 anni e morì, e questo e morì lo toccò nel cuore. Dice: no, prima o poi mi tocca anche a me. E su questo, riflettendo su questo, si convertì con il tempo poi. Riflette sulla parola di Dio, anche le cose che sembravano inutili, che non avevano possibilità di penetrare nel cuore, invece questa persona li penetrò nel cuore, perché riflettì su quella che era la condizione della vita. La vita sì, può durare 60, 70, 80, 100 anni, 800, 900 come i primi tempi dell'umanità, ma poi morì. C'è sempre questa morte di mezzo, questa morte che apparentemente mette fine. Ma come disse l'altra volta, Dio è meraviglioso, inventa delle cose che insomma, non ci si sarebbe pensato. Dice: il salario del peccato è la morte, quindi tu muori, ti tocca. Però siccome non ci vuole morti, e allora ci risuscita. Alleluia, gloria a Dio. Ci avresti pensato di risuscitare morti perché l'opera di Dio potesse compiersi e completarsi nel modo... Questo è un preambolo che ho fatto e non c'entra niente col messaggio. Comunque sarò molto breve. E vi leggo un brano dalla parola di Dio che si trova in Luca capitolo 17 e parla dei 10 lebbrosi, quelli che vengono guariti da Gesù. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. Come entrava in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, i quali si fermarono lontano da lui, alzarono la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Vedutegli, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E mentre andavano furono purificati. Uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò a piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Or questo era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: «I 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero?» Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». È un brano abbastanza anomalo, diciamo così, nel modo che viene riportato il fatto, ma come viene gestita questa situazione. La lebbra è ancora oggi in certe parti del mondo, è un dramma sociale veramente drammatico, e in questo tempo qui i lebbrosi erano tenuti fuori dell'accampamento perché, come sapete, la lebbra è una malattia contagiosa, ma non era perché loro sapevano del discorso del contagio. Chi era lebbroso per quello che Dio l'aveva loro dato nella legge, doveva essere provata questa sua condizione di lebbroso. Infatti c'erano dei preliminari, uno andava dal sacerdote, si mostrava la sua piaga, il sacerdote faceva le sue valutazioni, lo teneva per un periodo di tempo fuori, isolato dagli altri, e poi lo avrebbe rivisto la settimana dopo per vedere se la piaga era allargata, se era diminuita, perché non è detto che fosse necessariamente lebbra, poteva essere un'altra malattia che sarebbe guarita spontaneamente da sé. Se questa persona però veniva confermato che era lebbroso, era tenuto fuori dal villaggio, non potevano stare insieme a quelle altre persone. Sembra una cattiveria, ma era per salvaguardare tutti gli altri, perché se no si sarebbero contagiati tutti. E queste persone che vivevano poi in un gruppetto erano fuori dalla vita sociale completamente, isolati, lontano da tutti, gli veniva portato da mangiare senza averci un contatto molto vicino, e questi passavano la loro esistenza in queste condizioni dicendo: impuro, impuro, se qualcuno si stava avvicinando a loro. E infatti loro da lontano dicono a Gesù: abbi pietà di noi, non si avvicinano, sanno che non possono avvicinarsi. E Gesù, che in genere dice sempre a quando qualcuno si rivolge a lui: cosa vuoi che ti faccia? Non glielo dice, gli dice: andate dai sacerdoti e mostratevi a loro. E questo è insolito in quello che è nella parola di Dio. In genere non fa così Gesù. E questi partono e vanno. E qui mi viene in mente Nathan, quel lebbroso Siro che era andato dal profeta, perché gliel'avevano detto: guarda, c'è un profeta così e così, se tu vai da lui sicuramente ti guarisce. E lui va, e questo gli dice: fai qui, non lui, manda il servo a dirgli: fai questo e questo, sapete, no, di gettarsi 7 volte nel Giordano, eccetera. E questo si arrabbia. Dice: ma come, sono venuto qua apposta dalla Siria, ho fatto un monte di strada e te mi vieni a dire di lavarmi nel Giordano? Non c'era l'acqua dalle mie parti per poter... E qualcuno però, insomma, prendendolo con le buone, dice: ma scusa, ma se ti avessi detto di fare una cosa difficile non te l'avresti fatta, e allora fai anche questa. E allora, insomma, si rabbonì, si tuffò 7 volte nel Giordano e guarì. Sapete la storia, ma insomma ho fatto per rinfrescarvela. Questi invece vanno subito, ma da sacerdoti non ci si andava quando eravamo lebbrosi, cioè non ci andavano quando erano lebbrosi, ci andavano dopo che erano stati guariti, ormai era conclamata che la lebbra ce l'avevano, quindi non c'era giustificazione per andare dai sacerdoti. Che ci vai a fare dal sacerdote? A farti dire che sei lebbroso? Tu sei lebbroso, ci devi andare quando sei guarito. Però questi partono tutti e 10, si incamminano per andare dai sacerdoti, che non so io quanto erano lontani, perché dice erano in un villaggio, e questi però non dice né che villaggio è né. Quindi questi si incamminano, vanno, però durante la strada ecco che quella fede che li aveva spinti ad andare in ubbidienza alle parole di Gesù fa il suo effetto e guariscono, perché questo avevano richiesto, questo credevano che Gesù li potesse fare. Signore Gesù, abbi, maestro lo chiamano, abbi pietà di noi. Ma loro sapevano che il desiderio del loro cuore era di essere guariti, ma anche Gesù lo sapeva. Lo sapeva anche quando il cieco li si avvicinò a lui: fa, cosa vuoi che ti faccia? Che io recuperi la vista. Non è che Gesù non lo sapeva, ma era per dare un'indicazione a noi. Quando si va da Gesù, diciamo quello che vogliamo, chiediamoglielo. Non andiamo nel vago, non andiamo nel generico. È vero che Dio sa quello di cui abbiamo bisogno, e come è stato detto prima, quando siamo nella volontà di Dio, la sua volontà va avanti, indipendentemente che crediamo, che preghiamo o che non preghiamo, la sua situazione va avanti. E dice: se pregate secondo la volontà di Dio, riceverete. La preghiera ci deve in qualche modo indirizzare nella volontà di Dio, perché a volte noi facciamo le nostre richieste, ma non è detto che le nostre richieste corrispondino alla volontà di Dio, perché, come è stato detto prima, la volontà di Dio è il bene nostro. Noi pensiamo certe volte che il nostro bene sia una certa condizione. Secondo Dio, invece, che conosce meglio le cose, sa che il nostro bene non è quello che pensiamo noi, ma è quello che pensa Lui. E allora il pregare ci mette in condizione di capire quello che è il nostro bene secondo la volontà di Dio. Di conseguenza ci indirizziamo nelle richieste in quello che è il suo proponimento. E queste persone che volevano appunto essere guarite, e Gesù sapeva che era questo il loro desiderio, non glielo chiede questa volta, li manda dal sacerdote, e la loro fede, la loro ubbidienza compie l'opera che Gesù aveva prefissato: guariscono. E queste persone che erano insieme, non si sa da quanto tempo, ma che Sicuramente vivendo nello stesso gruppo di persone marginate, lontano da familiari, lontano da tutti, lontano dalla vita sociale della comunità, avevano sicuramente familiarizzato fra loro, ma fra loro c'era una persona che in condizioni normali non avrebbe avuto grande possibilità di relazionarsi con questa persona, perché mentre 9 erano giudei, infatti Gesù li manda dal sacerdote, perché era il sacerdote che aveva, fra virgolette, giurisdizione sui giudei, ma c'era un samaritano, e i samaritani non erano ben visti dai giudei, perché erano considerati una razza bastarda, per modo di dire, nel senso erano stranieri miscolati con altri giudei, ma avevano perso quella purezza iniziale delle tribù di Israele, di conseguenza erano mal visti, erano sempre tenuti, come dire, in disparte. Però lì nella malattia queste cose qui non avevano, evidentemente c'erano cose peggiori da considerare e non l'avevano emarginato ulteriormente, ma era con loro senza nessuna riserva. Quello che invece cambia fu quando furono guariti. 9 ubbidiscono a quello che era scritto nella legge, che dovevano andare, una volta guariti, andare dal sacerdote, farsi vedere, essere confermati nella guarigione, dopodiché dovevano presentare delle offerte di ringraziamento per la guarigione avvenuta. Questi ritennero importante e opportuno andare dai sacerdoti per compiere quello che la legge diceva loro di fare. Quest'altro, meno vincolato alla legge, fa un'altra cosa. Torna indietro, torna da Gesù, si prostra davanti a lui e lo ringrazia. Ma Gesù si meraviglia. E anche questa è una cosa strana. Si meraviglia perché dice: fa, ma gli altri 9 non sono stati guariti? Ma quegli altri non erano anche loro con te, come dice, no? I 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato a dar gloria a Dio tranne questo straniero? Anche Gesù lo considera uno straniero questo. Ma nonostante tutto non li... come dire, non gli impedisce di guarire anche lui, benché straniero. La benedizione c'è stata anche per lui, ma si meraviglia perché gli altri non sono tornati indietro. Forse, pensiero mio questo, se fossero stati 10 samaritani forse sarebbero tornati tutti indietro. Ma i giudei avevano la legge da compiere, da portare avanti. Era importante mettere in pratica quello che la scrittura diceva, ma questo lo potevano fare anche un'ora più tardi o un giorno più tardi, una settimana più tardi. Non cambiava nulla nell'adempimento della legge, perché quello che poteva cambiare era il ritardo nella loro riammissione nella società, perché fino a che il sacerdote non gli dava conferma non potevano ritornare nelle loro case, alle loro famiglie. Quindi l'unica variante poteva essere questo qui, il ritardo nel rientrare nella società. Ma quando avevano avuto bisogno si erano rivolti a Gesù. Gesù, figlio di Davide, dunque, Gesù, maestro, abbi pietà di noi. Erano a Gesù che si erano rivolti, tutti quanti, tutti e 10. Perché soltanto uno è tornato? Perché hanno ritenuto quell'altro più importante applicare la legge alla riconoscenza? E questo è un insegnamento per noi. È importante questo fatto. non solo in questo brano qui, ma ci sono altri passi nella parola di Dio che ci mostrano la necessità, l'importanza di ringraziare non solo nei confronti di Dio, ma anche nei confronti delle persone. Se riceviamo del bene, vale anche fra le persone il ringraziamento, non soltanto non ci è tutto dovuto. Anzi, qualcuno ha detto tutto ci è donato. Ha detto, era un cattolico che l'ha detto, ma quando anche i cattolici diranno le cose giuste, non è detto che siano. E anzi, da questo brano qui emerge anche quest'altro fatto. Questo è un samaritano, che vuol dire? Che tutti i samaritani erano delinquenti, che tutti i samaritani erano da scomunicare, da scartare, da mettere al bando. Non tutti i samaritani evidentemente erano uguali. E qui Gesù lo dimostra, ma non solo qui, ma quando porta l'esempio di quello che poteva essere e che doveva essere la misericordia nei confronti degli altri, e parlo di quella parabola del buon samaritano appunto, e prende ad esempio proprio un samaritano, proprio una di quelle persone disprezzate dai giudei, per dimostrare quale era il vero senso della misericordia. Allora, ora è venuto il discorso della battuta del cattolico, no? Anche fra i cattolici ci sono delle brave persone. Anche fra i cattolici sono convinto ci sono delle persone che saranno salvate. Perché non è dalla comunità che frequentiamo. Ma non saremo salvati perché siamo bravi.
No, certo no.
Perché se si guarda se siamo
evangelici.
E non perché siamo evangelici. Chi ha detto? No. Infatti, non è per questo che siamo salvati, ma perché siamo stati tanto amati dal nostro Signore che ha dato il suo figliolo. Affinché chiunque crede in Lui, come ho detto prima, non perisca, ma abbia vita eterna. E questo non viene da noi, è il dono di Dio. Vero? È facile fare delle distinzioni, generalizzare, anche al giorno d'oggi. Quante volte si fa delle considerazioni, ma quello... quella lì è una razza, quella lì è una specie, quelle lì sono... E si fa sempre delle distinzioni, non tanto sul fatto, analizzando la persona stessa, ma generalizzando, facendo di tutte le erbe un fascio, come si suol dire. La distinzione fra noi e loro. Ma noi, loro invece... No, non ha senso. Non è questo il nostro, non deve essere questo il nostro comportamento. Come questa gente nella sofferenza avevano superato ogni barriera, cerchiamo di mantenere anche noi nella sofferenza che attraversiamo in questa cosiddetta valle di lacrime, come viene comunemente citato. Data la vita in certe situazioni, cerchiamo di essere solidali gli uni con gli altri. Ma quello lì no, quello lì è un musulmano, per carità, io non ci voglio avere niente a che fare, perché se un musulmano non ha bisogno della grazia di Dio, anche noi avevamo bisogno e abbiamo tuttora bisogno della grazia di Dio. Sono cose che non ci differenziano dagli altri, perché abbiamo lo stesso bisogno, siamo nella stessa condizione. Queste persone però vollero mettere in pratica quello che prescriveva la legge. Diceva: no, io vado subito dal sacerdote perché è così che si onora Dio, ubbidendo alla sua legge. Ma ubbidire alla legge di Dio, come ho detto prima, lo potevano fare anche il giorno dopo, anche dopo una settimana, non cambiava nulla. Evidentemente c'era una condizione diversa che li portava a questo. Forse ritenevano che era quello il modo di dar gloria a Dio. L'altro era una persona, non ci si può prostrare davanti a una persona. Però nella loro legge, che è anche la parola di Dio che leggiamo noi, ritornando al fatto di Naaman, quando fu guarito, andò a prostrarsi davanti al profeta, che il profeta però lo riprese. Non è quello il problema. Il problema è la mancanza di riconoscenza nei confronti di chi ti ha fatto del bene. D'altronde, quando l'avevano invocato, era questo che desideravano, che li facesse loro del bene. Lo avevano ricevuto, per qual motivo non sono tornati indietro? Perché la legge aveva la prevalenza su tutto il resto. Non è che la legge non va obbedita, ma la legge va vissuta, va un pochino gestita, diciamo così, in base alle situazioni, perché è inutile pensare di essere bravi perché io non ho ammazzato nessuno, ma dentro di me ho rancore e odio verso tante persone. Gesù, per rincarare la dose sulla legge, disse appunto: se tu hai detto stupido al tuo fratello, tu vai all'inferno. Insomma, di poche parole gli disse così. Fu più ampio il discorso, disse: sta scritto non uccidere, ma se te fai questo, in pratica è come se avessimo ucciso una persona. Ora, se io ripensassi per bene a tutto quello che è, forse non ho ammazzati qualcuno anch'io, insomma, abbiamo tutti bisogno della grazia di Dio, ma non una volta per sempre, tutti i giorni, anche più volte al giorno. Cerchiamo di essere solidali fra le persone, di qualunque specie siano, e soprattutto cerchiamo di essere riconoscenti, in primo luogo con Dio, con Gesù. E questo può essere anche facile, perché non c'è una valutazione precisa su come siamo riconoscenti o meno. Ma nella misura in cui siamo riconoscenti fra noi, quando riceviamo del bene, ci serve di indicazione anche per la riconoscenza nei confronti di Dio. Perché se qualcuno ci fa del bene, ricordiamoci che è perché Dio l'ha spinto a fare del bene, perché ha visto il nostro bisogno e ci ha messo la persona adatta davanti perché ci aiutasse nel momento. Quindi, come detto da altre parti, da questo conosciamo l'amore che abbiamo per Dio, quando amiamo i nostri fratelli. Il Signore ci benedica.